come un albero fiorito.
Era Firenze, storia e storie della città. Una trasmissione a cura di Serena Iaff, Laura Visentini, Nicoletta Peluffo e Francesco Guidi Bruscoli.
Benvenuti ad una nuova puntata di Era Firenze, storia e storie della città. Sono Nicoletta e oggi, insieme a Laura, abbiamo il piacere di intervistare Elisabetta Benucci. Bentornata Elisabetta.
Grazie, buonasera, grazie a te, grazie a Laura.
Benvenuta.
Elisabetta è già stata nostra ospite per una puntata molto interessante in cui abbiamo parlato della lingua di Dante oggi, però oggi ci regala un'altra storia, ed è la storia di Paolina Leopardi. Intanto ti presento brevemente, Elisabetta, perché tu svolgi la tua attività di ricerca presso l'Accademia della Crusca, hai pubblicato su Leopardi e molti, molti altri autori, e soprattutto ti sei dedicata molto a figure femminili di rilievo, fra le quali Paolina Leopardi. Allora, nel 2019 Elisabetta ha vinto la 21esima edizione del premio Vittoria Aganor Pompili con il volume Le Lettere, destinato alle corrispondenze epistolari, e nel 2020 ha pubblicato Le opere commentate di Paolina, e nel 2021, quindi recentissimo, è uscito un nuovo libro, Vita e letteratura di Paolina, editrice Le Lettere, in cui ci regali un approfondimento e, insomma, una rappresentazione di questa donna, Paolina Leopardi, in maniera veramente molto dettagliata e minuziosa. Puoi raccontarci, Elisabetta, un po' il contesto familiare e sociale in cui vive Paolina?
Allora, innanzitutto dobbiamo ricordare, anche se il cognome già evoca la figura importante, che Paolina è sorella di Giacomo Leopardi, e questo essere sorella ha condizionato tutta la sua vita e soprattutto la sua immagine posteriore, cioè nell'Ottocento e nel Novecento è sempre stata ricordata come la sorella di, alla quale Leopardi dedica una poesia. Siamo a Recanati, siamo alla fine del Settecento, Recanati è un borgo sperduto dello Stato Pontificio, qui nasce nel 1797 Giacomo Leopardi, 3 anni dopo nasce Paolina. Quindi pensate che Paolina è l'unica figlia femmina delle tante gravidanze e dei tanti figli concepiti dai loro genitori, cioè da Monaldo e da Adelaide.
Erano tanti fratelli.
Diciamo anche che la biografia sia di Giacomo che di Paolina è una biografia triste, per i vari accadimenti che accadono sia al grande poeta sia alla sorella, ma l'infanzia è particolarmente felice. Vivono in questo splendido palazzo che ancora oggi possiamo visitare, che è rimasto uguale a quando i due fratelli lì insieme agli altri abitavano, e la loro infanzia è un'infanzia serena, ma è in agguato l'educazione severissima della madre Adelaide, una donna molto bella, una nobile, che entra in questa famiglia. Teniamo presente che i Conti Leopardi sono la famiglia più importante del paese ancora oggi, e quindi questa donna che arriva in questo palazzo è una donna giovane ma inesperta, e di fronte a tante gravidanze diventa, come posso dire, sorda all'amore, verso l'amore per i suoi figli. Quindi è una mamma, è una madre, ripeto, austera, di fatto anaffettiva. Ed è anche in agguato il severo, diciamo, comportamento del padre Monaldo, il quale vuole istruire questi figli, soprattutto il primogenito, cioè Giacomo, con un'educazione non solo rigida, ma soprattutto piena di conoscenze. E pensate, nel piano nobile del palazzo, Monaldo prepara, e lo vediamo anche nel film, quello su Giacomo Leopardi, arreda una sala dove c'è la biblioteca e mette questi tre figli, cioè Giacomo, Carlo, il secondogenito, e Paolina, terzogenito, a studiare. Quindi Paolina, pur essendo donna,
Questo volevo chiedere.
certo, viene educata più agli studi severi, classici, al latino, al greco, alle lingue, più che ai lavori femminili, che lei non amava tra l'altro assolutamente, anche se in famiglia ancora oggi la contessa Olimpia Leopardi, che è l'ultima dei Leopardi, mi racconta che hanno ancora delle tovaglie ricamate da Paolina, bellissime, ma Paolina vuole sempre stare vicina a Giacomo. Dopodiché Giacomo comincia a studiare, lo sappiamo, i 7 anni di studio matto e
Matto,
disperatissimo, e
disperatissimo, sì.
Paolina continua appunto nella sua attività di studio. Questi sono i primi anni, diciamo l'ambiente nel quale crescono, siamo intorno ai 17-18 anni, questi fratelli.
Senti, la produzione letteraria di Paolina è notevole, no? Copista, pubblicista, traduttrice, e il suo epistolario che tu hai studiato è molto ricco. Che figura emerge dall'epistolario che si può
Allora,
integrare con la storia familiare che ci hai descritto?
certo. Allora, ricostruire l'epistolario è stata una grandissima impresa, perché in primo luogo devo dire che i genitori vietavano a Paolina qualsiasi scambio epistolare. Paolina, quindi, consideratela ormai chiusa nella sua stanza, nella sua camera. E in una prigionia sia realmente fisica, questo ci tengo a sottolinearlo, e anche morale, perché alle donne nobili, soprattutto dell'epoca, era riservato solo sposarsi, e Paolina per una serie di accidenti, non ultimo il fatto che non era bella, non ultimo soprattutto che aveva una dote molto esigua, non riesce a sposarsi, quindi rimane chiusa nel palazzo. Dopodiché, per superare questa vita atroce di solitudine, completa solitudine, lei scrive, quindi studia, legge e scrive lettere. Come sono arrivate a noi allora le lettere di Paolina? Sono arrivate perché sono le lettere che lei manda ad altri. Non abbiamo nessuna lettera, per quanto io abbia indagato anche nell'archivio privato di casa Leopardi, ringrazio la contessa Olimpia, che mi ha permesso di accedere a queste carte, non è rimasta nemmeno una lettera, perché Paolina le bruciava, le lettere che arrivavano le bruciava, perché c'era una censura familiare veramente terribile. E racconto un altro aneddoto: che pur per ricevere o per spedire una lettera, Paolina era stata costretta a chiedere l'aiuto dell'abate Sanchini, Don Sanchini, che era stato il primo precettore di tutti e tre i ragazzi. E che cosa succedeva? Sanchini abitava, o meglio, la finestra dove abitava l'abate era davanti alla finestra della camera piccola, e ci tengo a sottolinearlo, di Paolina. Quando arrivava una lettera che Paolina faceva indirizzare a Don Sebastiano Sanchini, l'abate metteva un vaso di fiori sul davanzale, lei capiva che era arrivata una lettera, di notte si incontravano di nascosto in biblioteca e finalmente Paolina nascondeva nel suo tristissimo abitino nero, sarà vestita sempre di nero, la lettera, e poi andava nella sua stanza a leggerla. Quindi nelle lettere riversa tutta la sua frustrazione. E soprattutto cerca di avere dalle sue corrispondenti femminili,
Ecco,
che attenzione,
infatti.
conosce attraverso il fratello, perché Giacomo Leopardi, con tutta la sfortuna oppure i problemi fisici, è un uomo che si ribella, è un essere umano che si ribella a questo stato familiare, intesse tutta una serie di rapporti in cui trascina anche la sorella. Quindi le figure femminili, spesso legate a Giacomo Leopardi, come Marianna Brighenti o Antonietta Tommasini, diventano amiche di Paolina e lei con loro si sfoga e
E
racconta la sua triste vita.
quindi Elisabetta, ci sono eventi personali che segnano la vita di questa donna, no? Una vita quasi monastica, mi pare di capire, cioè sempre chiusa, china sui libri, che da una parte era anche un privilegio, però insomma ha segnato notevolmente la sua vita. E poi nel tuo libro emerge molto bene questa, diciamo, queste relazioni interpersonali che sono costruite dal fratello, però quindi queste
Certo.
donne. E anche le lettere, lei scrive tante lettere, no, a queste donne in cui racconta della sua vita e delle sue esperienze. Quali sono gli eventi della sua vita che segnano maggiormente questa donna?
Allora, se come in uno specchio magico la vita di Paolina si rispecchia nella vita di Giacomo e viceversa, per cui ricostruire la vita di Paolina nei primi 30 anni è come ricostruire un po' la vita di Giacomo, con le stesse sofferenze, con le stesse chiusure familiari. Però Giacomo scappa. Giacomo riesce a scappare una volta e la fuga non va a buon fine. Però è un uomo di grande temperamento, d'accordo? E quindi riesce a, come posso dire, a trovare il modo di soggiornare in varie città italiane. A Paolina questo non è possibile, non è concesso. E quindi, come accennavo prima, a lei poteva solo sperare in un matrimonio. Nonostante Paolina fosse pienamente cosciente della tipologia dei genitori che si trovava, non riesce a smettere di sognare l'amore. Quindi sogna di sposarsi per amore. Mentre invece sia il padre, ma soprattutto la madre, che cerca di ottenere un vantaggio economico, cerca di, scusate il termine, venderla al maggiore offerente, o meglio, diciamo. Ma ho detto anche che la dote di Paolina era misera, perché in quel periodo la famiglia Leopardi attraversava dei problemi economici gravissimi, e con questo si spiega perché Leopardi non lo mandavano a vivere fuori di casa perché non avevano di che mantenerlo. Anche se l'esteriorità era mantenuta, quindi erano i conti Leopardi, ma all'interno di quelle mura si viveva in condizioni miserie. Quindi Paolina non riesce a sposarsi e ci sono delle trattative matrimoniali che veramente stringono il cuore. Anche perché sono lo specchio di un'epoca che ti fa vedere, ti fa toccare con mano come queste giovani fanciulle venissero portate a far conoscere, ad essere conosciute dai pretendenti e spesso, come nel caso di Paolina, non potendo, essendo la dote così esigua, spesso erano uomini vedovi, ma ce n'è una che io ho rintracciato nelle carte dell'Archivio di Stato di Ancona, particolarmente tremenda, perché questo giovane che non crede che Paolina sia una donna, diciamo, normale, cioè regolare, perché circolavano le te voci terribili sulla gibbosità del fratello Giacomo, la fa seguire, la fa cercare e addirittura poi la rifiuterà perché lei non ha risposto prontamente alle sue domande, e quindi questo è stato interpretato come un segnale, diciamo, di non perfetta integrità e normalità. Questo segna irrimediabilmente la vita di Paolina, e voglio anche segnalare che ci sarà un momento in cui lei dirà basta ai genitori, basta portarmi persone, io non mi sposo più. Voglio morire, dice, lo scrive in una lettera, con la corona di biancospino in capo, cioè voglio dedicarmi ai miei studi, voglio scrivere, continuerò a leggere, ma non voglio più essere sottoposta a questa specie di mercato per trovare un marito. E quindi rimane sola, quando capisce che più nessuno la verrà a prendere, che l'amore per lei, quello vero, non esiste, ecco, che si chiude più che mai in casa e si dedica attenzione ad una nipote. Sarà come sua figlia, Maria Virginia, che lei tirerà su come se fosse la sua bambina. Peccato che Maria Virginia, come tutti gli altri componenti della famiglia, moriranno presto.
Perché è una famiglia segnata anche da grandi disagi.
Dal dolore, la chiama, sì, la mia sventurata famiglia. Tanto per chiudere la prima fase della vita di Paolina, in cui lei scrive, in cui lei subisce la morte del fratello, perché lei viene a sapere della morte di Giacomo, quindi tanti dolori, ma arriviamo al 1857, quindi Paolina ha 57 anni, che Paolina rimane sola. Quindi muore, è morto il fratello più amato, sì, il padre, è morta la famiglia, anche Pier Francesco, l'ultimo che doveva continuare la casata, muore la moglie di Pier Francesco, muore Maria Virginia. Rimane solo Paolina insieme a due nipoti maschi che poi saranno quelli che continueranno la casata, da cui discendono anche i Leopardi di oggi.
Interessante, molto interessante questo desiderio di normalità alla fine, che poi lei purtroppo non riesce a portare avanti. Allora, direi di fare un'interruzione per un po' di musica e poi dopo la musica riprendiamo e vediamo un po' la seconda parte della vita di Paolina.
Yeah.
Eccoci di nuovo per la seconda parte dell'intervista. Si sta parlando con Nicoletta e con Elisabetta Benucci di Paolina Leopardi, la sorella di Giacomo Leopardi. Abbiamo delineato un po' la personalità di questa donna, che una donna che ha un'educazione molto simile a quella del fratello e che però, come abbiamo visto, subisce anche come il fratello un'educazione molto severa. Siamo arrivati in un momento cruciale della sua vita, che è appunto il 1857, in cui tutti muoiono, no? Rimane praticamente da sola. Però c'è una sorta di riscatto, diciamo, no? Uno dei capitoli del libro di Elisabetta si intitola proprio La seconda vita di Paolina. Che cosa succede?
Succede un qualcosa che non ci aspetteremmo mai,
Ecco.
perché se pensiamo, una donna di 57 anni, quindi all'epoca ormai anziana, che ha vissuto sempre chiusa, incarcerata nel palazzo di famiglia a Recanati, trova la forza per vivere una seconda vita. Quindi rimasta da sola, con un patrimonio ingentissimo, perché ricostituito nel tempo faticosamente dalla madre, che ripetiamo è una donna anaffettiva, ma era una vera e propria
Però molto
manager,
determinata, molto.
molto una manager,
Ecco.
implacabile, inflessibile. Dopodiché Paolina quindi decide di fare tutto quello che non le è stato permesso di fare nella sua vita. Basta con questa camera così triste, quindi fa cambiare la camera, fa aprire addirittura una finestra più grande, rimette a posto il giardino, basta con questi fiori, vuole appunto fiori, diciamo un po' mortiferi, vuole fiori, vuole cambia addirittura il suo letto perché abbia delle cortine di mussola, chiama modiste da tutta Italia e butta via, getta via quell'abitino nero, stretto, lungo, che la facevano sembrare fin da bambina simile a un fraticello, e adesso comincia a vestire da gran signora. Arrivano da Firenze, da tutta Italia, modiste, e quindi riesce a cambiare completamente il suo guardaroba, che diventa il guardaroba da gran signora.
Ecco Elisabetta, tu ci hai menzionato Firenze.
Certo,
Che rapporto
certo.
c'è fra Paolina e Firenze?
Firenze è la città dove, perché dunque, Paolina, l'altro suo sogno è quello di viaggiare e di ripercorrere tutte le tappe nelle città dove è stato il fratello Giacomo, quindi Bologna, appunto Firenze e poi Napoli, lo sappiamo, lì è morto Giacomo Leopardi e poi Pisa. Ma una delle città che ha segnato di più la vita dei due fratelli, e sembra impossibile, ma è così, è proprio Firenze. A Firenze Giacomo Leopardi aveva cominciato a vivere, aveva cominciato a conoscere l'elite culturale, intellettuale della nostra città. A Firenze Giacomo aveva pubblicato i canti, le sue poesie. A Firenze Giacomo incontra Antonio Ranieri, la persona che lo accudirà fino alla morte. A Firenze Giacomo conosce l'amore e conosce Fanny Targioni Donzetti. Paolina ci arriva nel 1863, 30 anni dopo rispetto al fratello. Prende alloggio al più bello hotel della città, che è l'Hotel Porta Rossa, va a vedere il gabinetto di Essay dove il fratello aveva circolato. Vuole vedere tutti i luoghi più belli della città, lo racconta in tutte le lettere. Noi abbiamo la cronaca precisa di tutto quello che Paolina fa. Quindi Paolina va a vedere Santa Maria del Fiore, il Battistero, vede i musei, va a San Miniato al Monte, che dice da dove si gode un panorama straordinario.
Vero.
Quindi vede addirittura i dintorni di Firenze. Arriva fino alle ville Medicee che sono a Castello.
Scusa, quanto tempo sta più o meno? Cioè, si
15
parla.
giorni, la prima
Ah.
volta sta 15 giorni, ci vive 15 giorni e poi i gelati, quindi le buone pasticcerie, i vestiti, quindi la possibilità di comprare, acquistare anche una pelliccia acquista. A Firenze arriva nell'ottobre del 1863 e poi non si fa mancare niente, soprattutto decide di farsi ritrarre dai famosissimi fratelli Alinari. I fratelli Alinari, lo sappiamo, che erano in largo Aninari, no? In via Nazionale, sono stati sempre lì, avevano la camera di posa più famosa d'Europa. Erano i fotografi dei re, erano i fotografi dei rampolli reali. E Paolina, nonostante dica che le è costato una cifra esorbitante, decide di farsi ritrarre dai fratelli Alinari. E sono queste le foto che sono arrivate fino a noi. Ed è questa l'immagine che ci arriva di Paolina. Paolina studia perfettamente l'immagine che vuole mandare ai suoi posti. E pensate, si fa ritrarre seduta con un vestito all'ultima moda, come andava di moda in Inghilterra, a quadri tipo scozzese, con dei pizzi intorno al collo, a 63 anni, Paolina, con un occhiale a pince-nez, quindi quegli occhialini appoggiato, con un libro in mano, chiuso dalla parte rovesciata, quasi che lei avesse chiuso il libro nel tempo della fotografia. Paolina studia la sua immagine e lascia ai posteri questa, la degna sorella. Lei vuole apparire al mondo come la degna sorella di Giacomo Leopardi, la custode della sua memoria, la custode di alcuni suoi scritti. In qualche modo, lasciatemi concludere così, in qualche modo c'è una volontà di recuperare quello che è mancato quando Giacomo era ancora in vita. Giacomo, lasciatemelo dire, scappa, lascia definitivamente la famiglia con cui ha avuto un rapporto pessimo, tranne che con Paolina, che ama teneramente. Lascia nel 1830 per venire a Firenze, dove abiterà, è la città dopo Napoli dove Giacomo Leopardi vive di più, se si toglie ovviamente Recanati. Viene a Firenze e pensate, saluta genitori e fratelli e non li rivedrà mai più. Quindi passano 7 anni prima che lui muoia e non si rivedono, ma la famiglia, anche Paolina, devo essere sincera, la famiglia prende questo allontanamento come uno sgarbo da parte di Giacomo e né il padre, che sta benissimo di salute, né la madre, che sta altrettanto benissimo di salute, andranno mai più a cercare, a trovare questo figlio che è vero li ha lasciati, ma che anche quando sanno che è a Napoli molto malato, non, diciamo, è una volontà ferma di non rivederlo. Paolina soffre di questo, molto, forse si è pentita che lei poteva fare poco. E allora con questa immagine della foto, con il suo ultimo viaggio che lei fa a Napoli a piangere sulla tomba di Giacomo, con l'ultimissimo viaggio che lei fa a Pisa, dove muore, cioè in quella città in cui Giacomo era stato felice, chiude la sua vita nel ricordo, nella memoria di quel fratello che ha tanto amato.
Grazie mille Elisabetta, guarda, veramente appassionante. E poi è bellissimo vedere come tu sei veramente appassionata nel raccontarci queste donne. Ci hai restituito un'immagine di Paolina che sembra quasi una diva moderna che posta su Instagram, cioè lei che si vuole far ritrarre dai fratelli Alinari come desidera lei, quindi molto moderno anche come approccio, no, comunicativo.
Sì, e dovete tenere presente che quando viaggiava per tutta l'Italia, lei viaggiava in treno, impazziva a stare nelle stazioni brulicanti di gente, perché c'ha tutto questa ansia, questa voglia finalmente di essere circondata dalle persone. Viaggia in treno perché dice che si fanno dei bellissimi incontri in treno, e a tutti coloro che la osannano in tutte le città d'Italia, perché lei è la sorella di Giacomo Leopardi, lei dona la sua foto, oggi si direbbe biglietto da visita, all'epoca si chiamava carte de visite, con un pensiero e con la sua firma. È questa che l'immagine che lei ha voluto lasciare di se
Incredibile,
stessa. Una
incredibile.
donna che patisce tantissimo e poi ha la forza di veramente spiccare il
Riscattarsi,
volo,
sì.
volare via e godersi la vita, anche se ormai è ultra sessantenne. Si dedica anche, avrà anche un amore epistolare, ma avrà anche un amore con un giovane più, o meglio, con un letterato, un uomo colto più giovane 10 anni di lei.
Perfetto, benissimo, mi sembra, no, no, mi sembra il finale giusto per una donna che ha sofferto tanto, ma che ha avuto anche una seconda vita, quindi una possibilità di riscatto. Ti ringrazio ancora di nuovo, Elisabetta, e spero di risentirti
Grazie.
presto perché hai tantissime storie da raccontarci.
Grazie, vi ringrazio moltissimo, saluto tutti e viva
Alla
Paolina
prossima!
Leopardi.
Viva Paolina Leopardi, sì. Alla prossima, ciao.
Arrivederci, buonasera.
Era Firenze, storia e storie della città. Una trasmissione a cura di Serena Iaff, Laura Visentini, Nicoletta Peluffo e Francesco Guidi Bruscoli.